しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。
Bentornate, bentornati a Letti e Lettini, il programma estivo di Radio Popolare dal titolo bizzarro e che a me continua a piacere, che anche quest'anno, anche questa estate, si concentra sulla lettura attraverso le conversazioni con protagonisti e protagoniste del nostro panorama artistico in molte diverse accezioni. Gli unici che teniamo fuori sono gli scrittori, o almeno quelli che lo fanno, fanno principalmente quello, perché preferiamo sapere che cosa leggono e cosa ci suggeriscono, insomma, artisti e creativi di altri ambiti. Mentre nella seconda parte, come sempre, scoprirete una nuova libreria indipendente, la sua storia, le sue attività, e anche qui avremo i consigli di lettura del libraio, della libraia, oppure, se sono tanti, dei librai e delle libraie. E allora, l'ospite di questa puntata di Letti e Lettini è Federica Cottini, regista e drammaturga, tra l'altro proprio in questo periodo tanti riconoscimenti ha già ricevuto un suo spettacolo realizzato con in scena Michelangelo Canzi, altro artista interprete di teatro che a Radio Popolare è ben noto perché ci è venuto più di una volta, e noi la salutiamo intanto sapendo che si trova in Sicilia. Ciao Federica.
Ciao Ira, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, intanto congratulazioni, un altro riconoscimento per te, per Michelangelo, per A volo d'angelo, no? Che è il vostro lavoro su, beh, dire su Srebrenica è un po' riduttivo, diciamo, poi magari ne parliamo brevemente e ricordiamo di cosa si tratta. Che cosa avete, che premio avete vinto?
Allora, siamo andati a questo festival a Zafferana Etnea in Sicilia, un festival di corti performativi con artisti internazionali, c'erano persone un po' da tutto il mondo e abbiamo vinto due riconoscimenti, siamo contentissimi: Michelangelo per miglior performer, miglior interprete, e io per miglior drammaturgia, quindi insomma non potevamo chiedere di meglio, ecco.
Beh, insomma, tra l'altro tu firmi anche la regia di A volo d'angelo, no?
Esatto, sì, di questo lavoro sì. E, è un lavoro, ecco, parlandone brevemente, è un lavoro che parla di memoria e della guerra dei Balcani negli anni 90. Quindi, insomma, partiamo un po' da questo fatto storico che ci sembra purtroppo oggi ancora molto contemporaneo, e prendiamo le mosse da questo fatto storico per fare un po' dei ragionamenti su ha ancora senso ricordare che ruolo possiamo avere noi spettatori, testimoni davanti a questi eventi che ci sconvolgono.
Siamo molto d'accordo, naturalmente, peraltro è caduto da poco l'anniversario, il trentennale
del genocidio di Srebrenica, sì, l'11 di luglio. E purtroppo non possiamo che notare che in questi giorni sta avvenendo la stessa cosa in un'altra parte del mondo, quindi sembra che la storia si ripeta in modi diversi, ma non riusciamo a uscirne.
Non riusciamo ad uscirne, e i meccanismi anche di disumanizzazione che muovono i perpetratori del genocidio ci lasciano disarmati, no? Cioè, perché appunto non ci sembrano comprensibili, non si comprende come. Invece voi vi siete fatti queste domande e tra l'altro, essendo giovani, avete dovuto fare molte ricerche. Mi piacerebbe che raccontassi un po' che lavoro avete fatto insieme con Michelangelo.
Sì, ma il tutto nasce da esperienze, diciamo, dirette personali, nel senso che io ho passato un paio di estati in Bosnia, un anno a Mostar, che è la seconda città più grande della Bosnia Erzegovina, che è poi dove ho ambientato il testo, e sono stata lì un mesetto conoscendo persone, guardando musei, insomma leggendo e guardando tutto il materiale che riuscivo. All'inizio senza neanche avere idea di tirarci fuori qualcosa di artistico, di scrivere un testo, uno spettacolo. Mentre l'anno dopo sono andata di nuovo un altro mese a Sarajevo, questa volta, e qui avevo già iniziato a scrivere a buttare giù insomma un po' di appunti, un po' di cose, e quindi ho fatto, approfondito delle ricerche un po' più mirate rispetto a materiali che mi servivano. È stata un'esperienza, anzi due esperienze molto belle, umanamente soprattutto, cioè conoscere proprio persone che vengono da background diversi, da storie per noi fortunatamente ancora inimmaginabili. Poi non so se a lungo, visto come sta andando il mondo in questi momenti, però è stato molto forte e molto arricchente, ecco, confrontarci con esperienze completamente diverse dalle nostre.
Infine ti chiedo, senza rivelare tutto, di raccontarci un po' che personaggio è il personaggio di questo, che appunto è insomma, è un'interpretazione molto forte da parte di Michelangelo Canzi, pensata appunto da te, che giustamente insomma sta riscuotendo interesse e anche risultati, no? Chi è il personaggio che ci parla?
Allora, diciamo che il nome del personaggio lo inquadra già abbastanza bene, si chiama Crazy Bosnian Guy. Lui è una guida turistica che nel 2025, insomma negli anni nostri, inizia a portarci in giro in questo tour per la sua città, ed è un tour che parte dall'essere un classico giro turistico, ti porto a vedere le meraviglie della Bosnia, ti faccio vedere i punti più bombardati, distrutti, eccetera, perché tu turista sei in cerca di questo tipo di emozioni forti finché ne sei fuori, tu in prima persona, e poi diventa man mano un tour nei suoi ricordi proprio degli anni 90, insomma 92-93, e poi del post-guerra, quindi nel 97, e vediamo un po', abbiamo un po' uno spaccato della sua vita di ventenne in quegli anni lì, che gli è stata completamente sconvolta. Mi piace dire appunto che è un lavoro, come dire, il tema è molto forte, eccetera, ma è anche un lavoro molto ironico, cioè questa figura passerella di tamarro bosniaco, come è stato definito dagli stessi bosniaci, quindi lo posso dire senza problemi, riesce a passare tutte le sue riflessioni, tutti i suoi racconti, che sono anche molto crudi, molto spiazzanti, però in un modo appunto filtrato da questa maschera di ironia, che li rende forse proprio per questo fruibili a noi che di questo argomento sappiamo poco e niente, ecco.
Eh sì, io confermo, perché lo spettacolo lascia veramente il segno anche per questa interpretazione di Michelangelo, che se l'è proprio bevuto questo personaggio, no? Anche come linguaggio, accento, ha fatto tutto un lavoro di studio insieme con te durante la regia, sì. La realizzazione.
Per me è stato anche molto semplice, nel senso che dirigerlo, intendo, perché Michelangelo, abbiamo poi scoperto assolutamente per caso, che è stato anche lui a Sarajevo quando era più giovane a fare volontariato con un'associazione, e quindi da qualche parte ha davvero assorbito delle cose insomma a cui era esposto in quei giorni lì, per cui un lavoro sia linguistico. Noi abbiamo deciso di lavorare sull'accento bosniaco soltanto quando parla in inglese, perché è un testo scritto diciamo al 70% in italiano con un 20-30% di inglese, proprio perché è la lingua che loro usano per accalappiare i turisti. Abbiamo deciso di lavorare su un accento bosniaco nel momento in cui lui parla una lingua inglese, quindi è già c'è un doppio salto linguistico, mentre parla un italiano pulitissimo quando parla in italiano al pubblico.
È un dettaglio che indica anche il rispetto nei confronti, per non creare una macchietta evidentemente che sarebbe inappropriato, dato che la lingua inglese è la lingua di tantissimi tra virgolette ciceroni del mondo, no? Cioè guide turistiche del mondo, comprese quelle italiane, capita spesso che sia, come dire, abbia un'inflessione. Questo succede dal nord Europa all'est Europa, appunto, e ad altre parti del mondo. Mi sembra anche questa una intelligente intuizione.
Sì, ci sembra la chiave migliore per poterci approcciare a una storia che di fatto non è nostra e rimane esterna all'Italia, a noi. Per cui ci voleva questa giusta cura, ecco.
Però il teatro è anche questo, insomma, è immedesimazione nel momento in cui appunto si entra in una storia, soprattutto se è una storia vera, cioè una storia che attinge alla realtà importante, no, del contemporaneo. Ecco, ci saranno altre possibilità di vedere lo spettacolo?
Assolutamente sì, partiamo da Milano, abbiamo avuto sempre di recente una bella notizia, cioè dalla prossima stagione questo lavoro sarà coprodotto dal Teatro della Cooperativa.
Evviva!
Evviva! Saremo a gennaio dal 13 al 18, quella settimana saremo al Teatro della Cooperativa, mentre poi a giugno saremo al Teatro Elfo Puccini quanto vincitori del Fringe Me della scorsa stagione, quindi dal 3 al 5 giugno saremo a Milano. Poi dopo stiamo mettendo insieme un bel numero di date, devo dire, in giro per l'Italia per la prossima stagione, quindi man mano le riveleremo.
Ci fa molto piacere per entrambi, ci siamo soffermati su questo lavoro perché è proprio un lavoro recente che ci ha molto convinto. Quali altri progetti hai in mente, Federica, tu come Federica?
Allora, al momento devo iniziare a lavorare a una commissione che mi è stata fatta in questo caso, un testo che parla di camioniste, donne. Questo arriva da Arti e Spettacolo, che è una realtà vicino all'Aquila, dove siamo andati proprio con a Volo d'Angelo questa stagione. Abbiamo conosciuto i direttori artistici, che sono Tiziana Irti e Giancarlo Gentilucci. Ci siamo trovati molto bene, quindi mi hanno da poco contattato per chiedermi un testo su questo argomento, dopodiché la regia sarà loro e sarà la nuova produzione di Arti e Spettacolo per l'anno dopo. Quindi diciamo che a breve inizierò a studiare questo argomento di cui non so niente e quindi sono curiosissima e non vedo l'ora di iniziare a scoprire qualcosa.
Beh, molto interessante questa cosa,
molto
veramente, cioè proprio un ambito che attraversare così deve essere... Beh, insomma, ricordiamo che l'abbiamo detto prima, insomma, Federica spesso come drammaturga fa anche un grande lavoro di ricerca, so che le piace, le interessa, dunque.
Esatto, sì, è decisamente la mia parte preferita, ecco. Poi scrivere è una piacevole fatica, invece tutta la parte prima è stupenda.
Ecco, e il secondo progetto?
Il secondo progetto, allora, vorrei parlare sempre un argomento sociale, un po' come a Volo d'Angelo, quindi vorrei parlare dei campi profughi della rotta balcanica. Sono in contatto con due associazioni, una che è SCS e l'altra che è Non In Kitchen, che organizzano proprio campi di volontariato in Est Europa, ma anche in Italia, ad esempio Trieste, purtroppo è una città dove, insomma, questi argomenti sono abbastanza quotidiani.
Sì.
E mi piacerebbe molto studiare questo e trovare una chiave per affrontarli in un testo, eccetera. Mi sembra un argomento negli ultimi 10 anni che è saltato
assolutamente urgente.
Piano. Esatto, visti i nostri governi recenti, mi sembra sempre più urgente parlarne. Ecco.
Anche perché appunto un certo tipo di propaganda, di comunicazione appiattisce molto l'argomento, disumanizzando nuovamente tutte le questioni, no? Cioè, per cui è importante e mi fa molto piacere vedere che una drammaturga giovane, ma insomma che come vedete ha già una determinazione importante, abbia la capacità di orientare il suo lavoro su delle cose che poi interessano tutti. Grazie insomma per queste anticipazioni. So che hai scelto un brano musicale che per tradizione divide in due la conversazione con i nostri ospiti.
Esatto, allora mi sono concentrata sull'underground milanese, faccio una piccola premessa, volevo passare un brano di una giovanissima cantautrice che si chiama Beatrice Barizza, in arte Bezza Bea, che è anche un'attrice e sta avendo un iniziale grandissimo successo e secondo me è super brava, ha aperto anche di recente un concerto dei Modena City Ramblers. L'unico problema è che mi ha detto che i suoi brani non sono ancora registrati, per cui non lo posso fare.
Però la citiamo, insomma, la citiamo e l'aspettiamo magari ospite da noi al Suggeritore, sai che noi abbiamo sempre musica dal vivo.
Sì, assolutamente. E quindi niente, ho scelto un brano sempre appartenente, diciamo, a Milano Underground di Foma Fomic, che è un artista oltre che un caro amico, insomma, molto molto bravo, molto divertente, tecnicamente stupendo, ed è Sentimento Misto.
Benissimo, lo ascoltiamo.
Thank you. tutto infinitamente peggio del previsto, peggio del previsto. Associo compulsivamente lo spigolo al menisco, lo spigolo al menisco. Poi ascolto ripetutamente sempre lo stesso disco, sempre lo stesso disco, sempre lo stesso disco. Parli molto lentamente, però io non capisco, però io non capisco. È un ordine della mia mente, a cui non obbedisco, a cui non obbedisco. Lo chiamo arbitrariamente sentimento misto, sentimento misto, sentimento misto.
Rieccoci, siamo ancora collegati dalla Sicilia con Federica Cottini, drammaturga, regista, ma io direi anche ricercatrice, perché molto del suo lavoro si fonda su approfondite ricerche anche sul contemporaneo, sulla storia dei nostri giorni, perché è venuto il momento della seconda parte della nostra conversazione. Abbiamo parlato del suo lavoro, dei suoi futuri progetti, di quello che pensa e anche della musica che le piace. Adesso parliamo dei suoi libri del cuore. Io detesto questa definizione, ma non riesco a trovarne un'altra. Cioè, sostanzialmente, diciamo, i libri preferiti, è brutto anche quello, sostanzialmente sono libri che o perché li stai leggendo adesso o perché li hai letti tempo fa, quindi possono essere di ieri, di oggi, recentissimi o invece anche classici, tre che ti senti di suggerire ad ascoltatrici ed ascoltatori di leggere quest'estate.
Allora, io parto da un libro a proposito di classiconi che è proprio un ricordo di me durante l'università, che ho letto e ho detto wow, fantastico, questa cosa è stupenda, ed è Le città invisibili di Calvino, uno scrittore proprio che mi ha questo e tanti altri suoi libri. Ecco, uno dei pochi scrittori di cui posso dire di aver letto quasi tutto. Mi ricordo io che scrivevo dappertutto, è un libro diviso a capitoli, no? Ogni capitolo è una città immaginaria che viene raccontata, e mi ricordo di aver scritto tipo su qualunque agenda, quaderno, eccetera, che mi capitava sotto mano, cercare chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. E questo mi sembra insomma una una cosa che poi è diventata quasi un motto sia artistico ma proprio anche di vita, che mi piace coltivare questa sorta di ricerca del bello anche quando tutto intorno sembra andare in un'altra direzione. Quindi questo direi proprio classico immancabile che mi sento di consigliare. Gli altri due libri purtroppo per fortuna c'entrano con l'ambito teatrale, perché è la cosa che per motivi di studio mi sono ritrovata a leggere di più negli ultimi 3 anni. E uno è un manuale per attori, molto recente, diciamo degli ultimi 20 anni, che si chiama L'attore e il bersaglio, e questo lo consiglio anche appunto a non addetti, perché mi sembra che ogni tanto si pensa che il lavoro artistico, il lavoro degli attori sia qualcosa di spirituale, insomma molto staccato da una pratica concreta, e invece è un libro scritto molto bene, molto fruibile, di Declan Donnellan, che è uno dei maggiori registi.
Sì, insomma, ospite nostro è stato più di una volta, sì.
Meraviglioso, meraviglioso lui. E ha scritto questo libro molto bello, che è un manuale per attori, però secondo me dà proprio l'idea del lavoro artigianale, che è quello artistico, cioè che per far funzionare una cosa non bisogna essere pervasi da una ispirazione scollegata da tutto, ma bisogna mettersi lì, lavorare giorno per giorno e scoprire cose e trovare cose. Per cui questa è una lettura veramente molto importante. Ecco, uno di quei libri che quando leggevo ogni tanto lo chiudevo e dicevo ok, devo fumare perché mi è arrivato qualcosa di molto importante su cui ragionare, su cui pensare. E invece il terzo libro è una raccolta di testi di un drammaturgo che si chiama Maiorga, che è uno dei maggiori.
Juan Maiorga, anche lui è stato nostro ospite, scusami, cioè perché appunto stai nominando personaggi a cui sono molto affezionata. Quando, tutte le volte che è venuto a Milano lo abbiamo avuto ospite, sì.
Lui, uno dei miei preferiti, meraviglioso, è una raccolta edita da Q Press che si chiama Teatro, contiene 4 testi, uno più bello dell'altro, quindi forse il mio preferito direi che è Il ragazzo dell'ultimo banco. È interessante perché parla di temi appunto sociali, ma riesce a connetterli a delle storie molto specifiche, a tratti quasi assurde, insomma mette questi personaggi in situazioni sì, non prettamente, cioè quotidiane, ma sempre un po' spostate dalla quotidianità a cui siamo abituati. Quindi crea proprio delle strutture narrative, a volte anche metanarrative, molto molto interessanti, e è uno di quei drammaturghi che mi piace leggere e arrabbiarmi dicendo non riuscirò mai a scrivere così bene, quindi vale sempre la pena farlo.
Bene, e mi sembrano suggerimenti significativi. Tra l'altro, voglio dire, leggere ciò che scrivono i grandi drammaturghi è un'operazione che insomma regala grandi emozioni, mi sento di dire, no? Sia che si tratti di romanzi o addirittura di testi teatrali o talvolta addirittura di saggi e di esiti di altro tipo. Sono tutti e 3 suggerimenti davvero interessanti, davvero grazie Federica per averli condivisi con noi.
Grazie a te, Ira.
Noi ovviamente auguriamo a te e a Michelangelo Canzi, che insomma in questo periodo è anche spesso insieme con te per portare in giro a Volo d'Angelo, che ci fa piacere ritorni a Milano in 2 occasioni presto. Una buona estate, naturalmente. A risentirci presto, tienici aggiornati.
Grazie mille, buona estate anche a te e a tutti gli ascoltatori.
A presto.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
A map we held in our hands has disintegrated into sand. So we take each mile one by one. Together we'll follow the sun. The markers on say there's nowhere left to go. So we take each day as they come, and together we'll follow the sun. The only thing that's real is the way
Buongiorno e bentornati a Letti e Lettini, la trasmissione estiva di Radio Popolare in cui in ogni puntata parliamo con una nuova libreria, scopriamo la loro storia e ci facciamo consigliare tre libri da leggere quest'estate. Oggi sono all'Aquila, alla libreria Colacchi, con me c'è Giovanni Rotili. Buongiorno Giovanni e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora Giovanni, inizio chiedendoti la storia della libreria, perché ho visto sul sito che è nata, diciamo, diversi decenni fa, e quindi sì. Ti chiedo se sai com'è nata la libreria e perché, ecco.
Sì, siamo maggiorenni. La libreria è nata nel 1938, io e mio cugino siamo la quarta generazione, libreria indipendente dell'Aquila. E da sempre siamo stati presenti sul territorio e nel centro storico dell'Aquila, e poi nel 2009, a causa del famoso sisma che distrusse gran parte della città, siamo stati costretti per circa 10 anni a spostarci in un centro commerciale nella prima periferia.
Sì.
Finalmente poi nel 2019, e dopo tutti questi anni, siamo riusciti a trovare un locale importante nel pieno centro storico e siamo state tra le prime attività a ridare vita al centro della città. Abbiamo fatto una scommessa che per ora è, diciamo, una scommessa vincente, nonostante le problematiche del commercio e la difficoltà con l'avvento in maniera anche forte dell'e-commerce. Noi nonostante tutto cerchiamo di essere una libreria, ma anche un luogo di incontro, e i nostri clienti e anche naturalmente le varie persone che capitano come turisti all'Aquila si rendono conto del concetto di libreria, che è un concetto, il nostro concetto di libreria, che è un concetto diverso.
Giovanni, hai detto quarta generazione, quindi è un'attività che viene tramandata in famiglia. Suppongo che prima di te c'era tuo padre?
Sì, che mio padre e mio zio tuttora fanno parte del team. Sono ancora giovani, nonostante i 76 anni, ancora ha la voglia di consigliare, e magari è presente un po' di meno rispetto a noi. In libreria però tuttora è il libraio dell'Aquila, sicuramente.
Ricordi com'era l'Aquila, com'era la vita, i clienti, quando tu, diciamo, eri più piccolino e lavorava tuo padre in libreria? Cosa ricordi?
Sì, sicuramente il concetto, proprio l'attività commerciale, parliamo di 20-30 anni fa, era completamente diverso, il negozio era completamente diverso. Adesso la libreria deve offrire non solo la vendita dell'oggetto libro, ma deve offrire tante altre cose. Noi puntiamo fortemente a eventi culturali che organizziamo settimanalmente. E la libreria diventa sempre di più un posto dove sì trovare l'ultima uscita, l'ultima novità, ma anche bisogna essere molto attenti ad avere un catalogo importante e dare la possibilità a chi entra anche di trascorrersi determinate ore. Non è un morde e fuggi che prima si entrava in negozio, acquistavi il libro e andavi via. Adesso il concetto secondo me è cambiato e deve cambiare.
Raccontalo un po' di queste iniziative che hai citato. Suppongo ovviamente presentazioni, libri, ma forse anche dei circoli. Cosa proponete?
Sì, è normale, il libro e la presentazione del libro è comunque gli eventi che noi cerchiamo di organizzare di più. Abbiamo comunque invitato sia scrittori a livello nazionale, lo facciamo regolarmente, e diamo la possibilità anche a scrittori meno famosi, soprattutto del territorio, di presentare le loro opere. Però oltre a questo noi cerchiamo in questo spazio che abbiamo creato, che si trova al primo piano della libreria, che è uno spazio eventi solo esclusivamente usato per questo tipo di attività, abbiamo fatto anche delle mostre di quadri, dei mini concerti di musica jazz, addirittura abbiamo fatto anche delle lezioni di yoga e quindi cerchiamo di creare un incontro con i bambini, anche ecco, letture con le scuole. Cerchiamo comunque di rendere questo spazio una parte a sé, però integrata all'interno della libreria dove ci sono i libri.
Sì, cercate di offrire qualcosa in più, ecco, che non sia certo, solo sì, l'acquisto di un libro, ma anche forse un momento per vedere altre persone, conoscere, passare un pomeriggio da voi.
Sì, sì, certo, nel senso un luogo di aggregazione che forse secondo me ora più che mai è sempre più voluto dalla clientela. Poi sicuramente qui da noi prima il terremoto, poi ci furono comunque gli anni della pandemia e da parte nostra c'è proprio la voglia di offrire questo tipo di trattamento e vediamo che la gente è felice di ciò.
Raccontaci un attimo brevemente della vostra nuova sede, perché hai detto che avete passato 10 anni in un centro commerciale di periferia e sicuramente non deve essere stato facile, però a oggi siete sul corso, giusto? Diciamo vicino a Piazza del Duomo?
Sì, sì, noi ci troviamo proprio al centro tra Piazza Duomo e l'inizio del corso Vittorio Emanuele, il corso principale, diciamo, e questa è stata una nostra scommessa che inizialmente comunque anche con molta paura, perché la città sta ripartendo, ma ancora ci sono tante criticità, quindi comunque però noi avevamo una voglia enorme di poter ritornare da dove eravamo nati e abbiamo investito su questo luogo dove la libreria è comunque una libreria che tra il piano libreria vendita e lo spazio eventi è una libreria di 500 metri quadri, una metratura importante per una libreria indipendente. E le librerie indipendenti in Italia sono sempre di meno e noi continuiamo la nostra, diciamo, battaglia, perché c'è molto romanticismo, ma c'è anche tanta voglia di proporre anche come libraio le nostre selezioni, che devono essere comunque di tutto il catalogo nazionale, però è normale che da parte nostra c'è sempre un qualcosa diverso, perché cerchiamo di offrire un po' a tutti gli editori e soprattutto al catalogo dei classici, di essere sempre presenti all'interno della nostra struttura.
Certo, e speriamo che questa scommessa vi ripaghi non solo adesso ma a lungo. Sicuramente l'Aquila ne ha bisogno di un centro di aggregazione come voi. Ti volevo chiedere, con l'università come collaborate? Perché io conosco voi attraverso mio padre che è stato studente, mi racconta di voi, libreria Colacchi sempre. Ad oggi con l'Università dell'Aquila?
Sì, sì, l'università, nonostante tante problematiche, sta ripartendo alla grande, sicuramente hanno avuto un'ottima gestione, l'ultima gestione, e con loro abbiamo sempre un rapporto molto intimo, nel senso, noi spesso organizziamo i famosi mercoledì della cultura dell'università, dell'Univac, li organizziamo anche all'interno di questo spazio, e quindi cerchiamo comunque di avere sempre un rapporto molto stretto con loro. Fondamentale. I giovani sono fondamentali e avere tanti clienti giovani che cominciano a rifrequentare la libreria per noi è comunque una felicità immensa.
Perfetto. Giovanni, ti chiedo se c'è un brano musicale che vorresti ascoltare in questo momento, o noi lo mettiamo per gli ascoltatori di Radio Popolare?
Sì, ecco, sicuramente un gruppo che non è che sono io e che dico che è uno dei migliori, però comunque un gruppo iconico che sono i Pink Floyd, e con il brano Learning to Fly è sicuramente un qualcosa anche di personale, perché comunque questo brano è anche una metafora di un nuovo inizio, di un cambiamento radicale, e noi questo cambiamento l'abbiamo subito con il terremoto. E oltre a essere un capolavoro della musica, è un capolavoro che, nonostante la sua classicità, perché comunque ha diversi anni, è tuttora un brano attualissimo. Ecco, forse noi cerchiamo come libreria di essere una libreria antica, classica, abbiamo 87 anni, ma nello stesso tempo siamo una libreria innovativa perché cerchiamo di proporre tutte le cose più nuove e di proporre sempre qualcosa di innovativo per i nostri clienti.
Perfetto.
Quindi il mio brano è Learning to Fly dei Pink Floyd.
Allora ascoltiamolo. bentornati con Giovanni della libreria Colacchi dell'Aquila. Giovanni, ti chiedo adesso 3 consigli di lettura per i nostri ascoltatori.
Ok, ecco sì. Allora andrei con una novità che poi non è una novità ma è una ristampa. E dopo 20 anni è stato riedito Sangue Marcio di Antonio Manzini. Antonio Manzini, grandissimo scrittore italiano e famoso nel grande pubblico con la serie su Rocco Schiavone. E, questo è il suo primo romanzo, dopo 20 anni viene riedito, si nota sicuramente una scrittura un po' più acerba, ancora non era il Manzini di adesso, però è un romanzo sicuramente toccante, e è un romanzo che forse il suo comincia ad affrontare questo nuovo genere noir che poi da allora in questi ultimi 20 anni è diventato comunque uno dei generi più venduti in libreria, e sicuramente Sangue Marcio, edito da PM, è un romanzo che noi consigliamo.
Perfetto, e questo è il primo. Il secondo?
Il secondo andrei con un ormai è diventato diciamo un long seller, col passaparola, grazie anche alle librerie indipendenti come noi, fu una scommessa diversi anni fa, il romanzo di Valérie Perrin, Cambiare l'acqua ai fiori, che adesso è diventato un long seller, vendutissimo, però inizialmente è stata una scommessa dell'editore EO, e noi con l'EO, un'altra casa editrice importante che noi ci collaboriamo molto bene, abbiamo voluto crederci, e dal passaparola è entrato in classifica, ha vinto tantissimi premi, è un romanzo secondo me un romanzo sensibile che fa comunque che dalle lacrime si va alle risate, dei personaggi divertenti, particolari, e anche comunque una storia piena di misteri.
E l'ultimo, Giovanni?
L'ultimo, guardi, andrei direttamente invece su un classico che per me è un classico che tutti dovremmo leggere, che sono Le città invisibili di Italo Calvino. Questi sono dei tanti racconti che Marco Polo fa all'imperatore Canna, e qui lui praticamente descrive delle città immaginarie e simboliche, spesso sono città che non esistono neanche, questa è anche una sorta di metafora, di desiderio. Beh, io questo libro lo ho sempre apprezzato perché comunque mi ha fatto sempre immaginare la mia città come sarebbe dovuto essere e come potrebbe diventare, e quindi un po' di romanticismo, e poi comunque parliamo di Italo Calvino che per me è stato uno dei più grandi, se non il più grande scrittore italiano del Novecento.
Perfetto, e questi 3 erano i consigli di Giovanni Rotili per quest'estate. Giovanni, in chiusura ti chiedo se vuoi aggiungere qualcosa sul cosa significa essere un libraio indipendente.
Sì, certo, nel senso, noi vengo da una famiglia che comunque in casa mia si è sempre ispirata all'area comunque del libro e della libreria, quindi comunque sono di parte. Sicuramente fare adesso il libraio è comunque anche una forma di stile di vita, diciamo, perché comunque è un lavoro importante e dove noi dedichiamo tantissimo tempo, però è un lavoro che ci piace, il rapporto poi con il pubblico, poter tuttora consigliare ai clienti e non determinate letture e poi avere un riscontro anche nei giorni successivi e ringraziamenti per aver consigliato un libro, beh, questa è la nostra scommessa che comunque la stiamo vincendo. E sicuramente il commercio in Italia è sempre più difficile, e purtroppo bisogna essere sempre sul passo, sempre sul pezzo, però noi ce la mettiamo tutta e vogliamo continuare, vorremmo festeggiare i 100 anni.
Vabbè, direi che da qui al 2038 manca poco, quindi vi auguro di arrivarci a gonfie vele.
Vi ringrazio, ti ringrazio.
Giovanni, ti chiedo di dire gli estremi anche su internet, di dove trovarvi per chi ci ascolta, e anche di ripetere dove siete.
Sì, certo. Allora, noi la libreria Colacchi dell'Aquila si trova in pieno centro storico, corso Vittorio Emanuele numero 5, l'Aquila Centro. E poi abbiamo le pagine sia Facebook che Instagram, Libreria Colacchi 1938, sito internet www.libreriacolacchi.it.
Allora, grazie mille a Giovanni Rotili per essere stato con noi della Libreria Colacchi all'Aquila, e se vi trovate in Abruzzo andate lì a visitare.
Vi aspettiamo.
Grazie mille Giovanni, buona giornata.
A voi, grazie mille, arrivederci, grazie.
Questo era Letti e Lettini, ci sentiamo la prossima settimana.
But it pays the bills. They're gonna do what they come for you. Gave me the life that I came to live.
but the seed has grown. I can't make it on my own. This year, summer came around and the flowers bloomed. He became the sun,
I became the moon.
Came the moon.
Precious gifts that we both received.
Let me tell you, you gotta stand by.